presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Stamattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, uno stabilizzatore spray. Puoi spruzzarlo sul tuo lavoro, sugli affetti e persino sulla legge elettorale per avere finalmente delle certezze. Lo stabilizzatore spray è il presente di oggi, venerdì 11 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
Sai che sei veramente nella politica?
Va detto che è un ripiego, eh? Non posso permettermi di regalare 5.000 dollari a ogni ascoltatore che non cambia canale. E allora sono passata allo stabilizzatore spray.
Ma perché tu non sei trumpiana, nel senso che vivi negli Stati Uniti, ma sei meloniana, perché è il regalo del governo lo stabilizzatore spray.
Sì, ma se non ti piace puoi cambiarlo, eh? Questa
no,
è l'idea.
No, io lo cambio probabilmente, però la parola d'ordine del governo degli ultimi 6 mesi è stabilità.
Infatti lo stabilicum, la legge elettorale, la longevità.
1.300.000 posti di lavoro stabili. In tutte le stazioni ferroviarie, era lo slogan di queste settimane. Ma la parola stabile è incredibile, è in ogni dichiarazione.
La vedi? Mm-hmm. Perché adesso mi vieni a dire che non ti senti più stabile?
No, mi sento un po' instabile.
Instabile.
Ma forse dipende dal tempo, non lo so, forse dopo lo chiediamo a Paolo Valisa.
Ecco, forse è con loro che allora, si deve più parlare di stabilità.
C'è il solito problema, la canzone che avevo selezionato per stamattina è andata in onda incredibilmente 20 minuti fa.
Nella playlist della...
Ed era un pezzo di David Bowie, quindi non possiamo rimetterlo. E vabbè, e succede, no? E quindi dobbiamo cambiare così, improvvisando. Hai dei suggerimenti? Se no vado io,
Vai con qualcosa di stabile, dai.
Qualcosa di stabile?
Eh beh.
Classico?
È lo spirito dei tempi, dai.
Lo spirito dei tempi? Vabbè, per me lo spirito dei tempi è questo.
I'm talking to you, come on.
È un po' come cantare tutti insieme, ciascuno nella sua cameretta, in bagno, sotto la doccia.
Shout.
No?
Sì.
È quelle cose che si fa, uno magari fa da solo, ma si sente con gli altri. Non so, un po' come votare?
Un po' come votare.
Manifestare?
Sì. Beh, manifestare si fa anche tutti insieme, però è vero, a volte anche ognuno un po'.
Iniziative popolari? Così?
Ci arriveremo prima o poi a parlare di questo. Però anche questa storia che adesso vi voglio raccontare in qualche modo, ecco, non è una storia urlata, non c'entra con lo shout, è una storia un po' meno conosciuta, però nonostante questo forte. È una storia che ci racconta Laura Fortini oggi sul Manifesto, parlando di un libro di Maria Rosa Cutrufelli, Il giudice delle donne, che è uscito negli Oscar bestseller per Mondadori, tra Alfabeto e Diritti negati. Decantate le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Italiana e del voto alle donne, conquistato grazie a coloro che nell'Assemblea Costituente si batterono per esso, vale fare una riflessione più ampia. Ne offre l'occasione appunto la riedizione negli Oscar bestseller del romanzo storico di Maria Rosa Cutrufelli, Il giudice delle donne, dedicato alla vicenda delle maestre che tra il 1906 e il 1907 risposero all'appello rivolto da Maria Montessori alle donne perché si iscrivessero alle liste elettorali, creando così un vero e proprio caso giudiziario in quanto la legge non lo vietava espressamente. Molto semplice apparentemente, molto complicato di fatto, come le maestre di cui si seguono le vicende nella narrazione apprendono nel corso dell'anno che arrivò alla negazione del diritto al voto delle donne che il fascismo, è bene ricordarlo, affossò definitivamente insieme alla sospensione di fatto del diritto al voto di tutta la popolazione italiana. Il romanzo di Cutrufelli è intitolato Al giudice illuminato Lodovico Mortara, che abolì, prima di essere epurato da Mussolini, la vergognosa autorizzazione maritale, ma soprattutto rispose positivamente alla richiesta di un gruppo di maestre di Ancona di esercitare il loro diritto al voto. Si tratta, nel romanzo come nella storia, di maestre anonime e non necessariamente eroiche nella forma classica che la tradizione ci consegna. In realtà, capaci di impegno anche a rischio della propria vita, come Alessandra che rischia di morire nell'alluvione che travolge la scuola che è anche la sua casa. Sono le cosiddette missionarie dell'alfabeto, come aveva ricordato loro la direttrice della scuola normale dove Alessandra aveva studiato per divenire maestra. È insieme che nel corso della storia Alessandra, Luigia e le altre intraprendono la loro battaglia per essere iscritte nelle liste elettorali, pure se sbeffeggiate e ostacolate dal mondo tutto, fatto di donne che non riconoscono la grandezza quando la incontrano e di uomini che per lo più la ostacolano. A volte invece la sostengono, come nel caso del giudice Mortara e di altri personaggi maschili che nel romanzo di Cutrufelli prendono progressivamente atto e consapevolezza dell'importanza dei diritti delle donne. Quel donne sorgete, il vostro dovere in questo momento sociale è chiedere il voto politico, a firma di Maria Montessori, accadde allora e accadde poi, perché lucido è lo sguardo delle donne del Comitato per il Suffragio, che senza il voto siamo anime morte, non esistiamo né in società né in famiglia. Occorre non ripetere la meccanica del secchio di Duchamp forato in fondo e quindi continuamente svuotato dell'acqua che dovrebbe contenere e trasportare. Il rischio che si corre è quello di essere continuamente ignare di quanto accaduto prima e di cominciare ogni volta da capo come se nulla fosse accaduto. Invece è accaduto in virtù di quante ci hanno preceduto e sono tante. Maria Rosa Cutrufelli insieme a molte altre scrittrici ha dato vita a personaggi grazie alle quali la storia ha altre voci e altre coordinate. La costellazione del romanzo storico a firma delle scrittrici italiane, francesi, tedesche, inglesi e molte altre lingue è ricca e variegata e troverà presto la collocazione in un altro modo di rappresentare la storia e la letteratura. È ora, è tempo. Questo oggi sul Manifesto Laura Fortini, il romanzo di cui parla è Il giudice delle donne di Maria Rosa Cutrufelli.
E l'hai voluto tu, eh?
L'ho voluto io?
Sì, l'hai voluto tu, sono in 3 anni non l'abbiamo mai messa.
A mia insaputa
colpevolmente. Colpevolmente quello che le donne non dicono. Con noi
e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo
sai che c'è la versione di riattualizzata di Ruggero dei Timidi?
No, non la voglio
È molto bella, che prende in giro un po' questa cosa un po' maschilista di sta canzone, in
Beh,
fondo.
Quello che le donne non dicono, tra l'altro, l'ha scritta Enrico Ruggeri, che è un maschio, quindi
se si sente.
Forse per questo sono più interessata
Mamma
a quello
mia,
che le donne...
completamente fuori tempo.
A quello che le donne dicono, sono più interessata a quello, forse.
E diremo ancora un altro? Ma
sì, esatto. Vabbè, insomma, fatto
vabbè,
il
bisognava
tempo.
Ascoltarla una volta ogni tre anni. E poi la voce di Fiorella è la voce di Fiorella, insomma, no?
Certo.
Abbastanza, quella è abbastanza indiscutibile.
E invece mi sono lasciata così suggestionare dalla passione che ha suscitato in me il viaggio in Romania quest'estate, con i viaggi di Radio Popolare in cui siamo andati appunto in Maramureș e in Transilvania, nel leggere questa intervista allo scrittore rumeno Matei Vișniec, che c'è oggi sulla pagina della cultura di Repubblica, intervistato da Raffaella De Santis a Mantova durante il Festival Letteratura, tra un temporale e l'altro, scrive lei. E l'occasione diventa subito, cioè tra un temporale e l'altro incontrarlo, diventa un'occasione per parlare del linguaggio del potere. Vișniec conosce bene i due mondi, quello del totalitarismo e quello della democrazia. Dalla Romania, dove è nato nel 1956, è fuggito nel 1987, con una fama di scrittore, poeta e drammaturgo di successo. Si parlava di lui come del nuovo Ionesco. Vive in Francia da molti anni. Il suo nuovo romanzo, Un secolo di nebbia, è oltre 700 pagine, dove mette in scena la follia dello stalinismo. Vișniec è un autore grottesco, ardito, paradossale. Leggete anche il suo Il venditore di incipit di romanzi, strampalato e ingegnoso. I suoi libri in Italia sono pubblicati da Voland. Dice Wisniewski: gli anni più importanti per me sono stati quelli universitari. Ho studiato storia e filosofia a Bucarest tra il 1976 e il 1980. Era un periodo fecondo in cui si cercava di ridare nuova linfa al dibattito sul marxismo, rivedendone i dogmi. Leggevamo Gramsci, Marcuse, Althusser, avevamo ottimi professori. Facevo parte di una comunità letteraria, la cosiddetta Generazione 80, che ha trasformato la letteratura in una forma di resistenza culturale. Dovevamo scontrarci quotidianamente con la censura, ma avevamo dalla nostra parte critici letterari, direttori di riviste, case editrici. La nostra missione, se così vogliamo chiamarla, era proporre un'alternativa alla letteratura ufficiale e fare critica sociale. Attraverso la metafora, l'ironia, l'allegoria, eravamo in grado di esprimere dissenso, scrivendo anche cose terribili. Era un doppio registro, un codice pieno di allusioni che il pubblico sapeva decifrare. La letteratura socialista promossa dallo Stato doveva incentivare l'eroismo delle classi lavoratrici. Gli operai venivano presentati come eroi, mentre nella realtà erano perseguitati, manipolati, costretti a fare code di 6 ore per comprare le uova o il burro, per procurarsi il minimo necessario per sopravvivere. Erano ridotti al silenzio, ma venivano chiamati eroi. La nostra letteratura si opponeva a queste menzogne sociali. Abbiamo cercato di svelare la limba dell'hymne del regime. Ogni regime ha la sua lingua di legno, un linguaggio propagandistico che non serve a comunicare ma a indottrinare, del quale ci prendevamo gioco. Ma attenzione, la lingua di legno non appartiene solo ai regimi, può nascondersi dietro altre ideologie. C'è una lingua di legno dei nazisti, una degli ultraliberisti. Ho scritto tempo fa una pièce nella quale elencavo tutta una serie di parole vuote usate dalle ideologie estremiste. Patria, eroismo, dovere, fedeltà, famiglia, lavoro. In sé non sbagliate, certo, ma lo diventano quando vengono piegate alla manipolazione ideologica, quando servono ad escludere gli altri. Non a caso sono in genere preferiti a parole come libertà, spirito critico, tolleranza. È quello che cerco di fare anche in questo nuovo libro, mascherare la retorica che inquina il linguaggio. Ironizzo su espressioni come idracapitalista o vigilanza rivoluzionaria tipiche dello stalinismo. In momenti di crisi vince l'irrazionalità, il carisma dei guru. Le guerre ibride di Putin sono pericolose perché invisibili. Non si combattono sul campo, ma attraverso hacker, account TikTok e tecnologie avanzate. Gli europei sembrano avere dimenticato che la democrazia va difesa ogni giorno. Queste sono le riflessioni di Matei Wisniewski, che è un autore rumeno. Il suo ultimo romanzo è Un secolo di nebbia, uscito per Voland. Oggi lo trovate intervistato da Raffaella De Santis su Repubblica.
Let's not waste it. Lord, it's been so long since I felt your kiss. I need you so bad I can taste it. You don't belong to me anymore.
Baby, baby,
this old feeling is still inside. And you can't hide. Can't you feel it?
Feel it.
Love is wild and strange, sweet and wondrous game. It's even sweeter, baby, when you steal it.
Steal it.
For us, there may be no more tomorrow.
Baby, baby.
So let's make the best of our tonight.
Spread your love on me.
spread your love.
Ma certo, mettiamo in circolo l'amore. E approfittiamo del fatto che in questi giorni in cui si svolge il Festival della Letteratura di Mantova si ha la possibilità di leggere le parole di scrittori che vengono un po' da tutto il mondo, che vengono intervistati, parlano delle loro opere. Insomma, in questi giorni c'è un po' di Europa e di mondo a Mantova. Veniamo adesso, dopo aver parlato di Romania, parliamo di Svezia. Su Avvenire, Daniela Pizzigalli scrive: proletaria e magica è la Svezia anni 30. Si torna a parlare di Pajala, villaggio sperduto nel nord della Svezia, al confine con la Finlandia. Quella location nel 2000 fece innamorare l'Europa con il bestseller Musica Rocca da Vittula, primo romanzo di Mikael Niemi e successivamente immortalato in altre storie come L'uomo che morì come un salmone, che ora diventa paradigma della nascita della socialdemocrazia svedese attraverso le lotte operaie degli anni 30 in La pietra e la seta, uscito per Iperborea, anche questo. Lo scrittore 67enne che presenterà questo nuovo romanzo oggi a Festival Letteratura di Mantova ama scrivere di cose che conosce bene, per questo racconta la storia svedese attraverso il piccolo mondo antico del suo villaggio natale, dove ha interrogato i sindacalisti sopravvissuti, dedicando il romanzo proprio a loro. Dice Niemi: porto con me tutte le mie idee per molti anni, le rigiro e le rielaboro prima di iniziare a scrivere. Crescendo ho conosciuto le persone di cui scrivo e le ricordo benissimo, come parlavano, come si muovevano e si vestivano e non da ultimo il loro appassionato impegno politico. Erano lavoratori, ma allo stesso tempo persone colte, persino intellettuali. Finché sono qui e in grado di scrivere, ho voluto dare loro voce, permettere loro di testimoniare un passato che la maggior parte di noi ha ormai dimenticato. La lotta dei lavoratori si è svolta e continua a svolgersi in tutto il mondo. Deve esserci un equilibrio tra lavoratori e datori di lavoro. Le persone devono poter negoziare. È una questione universale e sempre attuale. Forse a noi occidentali questo sembra ovvio, ma con imprenditori abnormi come Elon Musk che aggirano i sindacati in diversi paesi, forse non dovremmo dare per scontate queste cose, nemmeno oggi. Ho deciso fin da subito che due fratelli sarebbero stati al centro della storia da due parti opposte per renderla più complessa e fare capire che non tutti i lavoratori erano buoni, tutti hanno commesso errori. Gran parte della letteratura operaia dell'epoca ritraeva i lavoratori esclusivamente come eroi. Io volevo rendere la storia più complessa, una versione più moderna del romanzo operaio, che risultasse più attuale. Per i temi di La pietra e la seta mi sono ispirato a Bertolucci. La più grande esperienza cinematografica della mia vita è Novecento. L'ho visto molte volte e ci penso molto. Gli chiede Pizzigalli: anche se il centro della storia si svolge negli anni 30, ben 7 diversi strati temporali si alternano nel romanzo, che si apre nel 2017 col ritrovamento di alcuni resti umani sconosciuti e accompagna diverse generazioni della famiglia protagonista negli anni 70 e 90, generazioni ben rappresentate anche da 3 donne: Sara, la matriarca, Marta, la ribelle, Siv, la sensitiva. E risponde Niemi: le 3 donne possiedono tratti caratteriali distinti. Certamente il romanzo mostra come i nostri ruoli cambino a seconda del periodo storico in cui viviamo. Tutte e 3 si trovano ad affrontare i problemi più tipici dell'epoca in cui vivono. Il genere in cui si nasce conta, così come l'epoca in cui si vive. Non mancano poi un elemento di realismo magico alla svedese. Lungo le generazioni si trasmette la facoltà di prevedere sciagure e morte, questo fenomeno che lui chiama Ennusta. Ennusta può essere tradotto come presagio, è un elemento naturale delle credenze della cultura popolare della regione del Tornedal. Esistono molte storie affascinanti legate al magico che meritano di essere esplorate. La credenza nel soprannaturale è semplicemente una realtà per noi, sia allora sia oggi. E poi conclude: più invecchio, più mi rendo conto che è così che funziona la vita. Siamo anelli di una catena. È meraviglioso. Non si è importanti di per sé, ma come parte di una famiglia all'interno di un contesto storico. Queste sono le parole di Mikael Niemi al Festival Letteratura di Mantova. Il suo romanzo è La pietra e la seta, uscito per Iperborea. Oggi ne scrive Daniela Pizzigalli su Avvenire. È il momento
che cerchi?
La mia appendice digitale, il cellulare, perché mi serviva leggere l'orario.
Vedi, vedi che hanno facce entrambi di Once Upon a Time in the West.
Ah, mi stai facendo la citazione, bravo.
Vedi, guarda, dall'altra parte del vetro sono arrivati. Stanno già pensando alle sorti del mondo. Appunto, Once Upon a Time in the West.
C'era una volta il West.
Luigi Ambrosio, Andrea Monti.
Nella prima edizione del giornale radio. Ne torniamo tra poco. La nostra ottica sempre un po' così antropocentrica ci viene da chiedere: adesso che siamo riusciti nel nostro intento di abbassare la temperatura, che era il nostro obiettivo principale, adesso che cosa facciamo?
Ci copriamo.
Dici? Vediamo un po' che cosa succede oggi. Lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa succede oggi Paolo?
Oggi innanzitutto la perturbazione che ha portato il rinfresco e i temporali dei giorni scorsi si allontana verso est, verso l'Adriatico, e quindi il tempo migliora. Ci aspettiamo una giornata abbastanza soleggiata, anche se con qualche banco nuvoloso irregolare in dissoluzione al mattino, poi passaggi nuvolosi o velature nel pomeriggio, ma nulla di importante, sarà comunque asciutto. Le temperature, come dicevamo, si sono abbassate, le massime di oggi saranno attorno ai 24-25 gradi, quindi si sta tutto sommato bene, e tempo simile anche nel fine settimana. Domani sabato sarà ancora soleggiato, qualche nuvola irregolare durante la notte e il primo mattino e qualche annuvolamento cumuliforme nel pomeriggio in montagna. Comunque asciutto e le temperature sempre stazionarie, siamo attorno alle medie di stagione, 24-25 gradi nei valori massimi. Domenica sempre soleggiato, qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio e sarà un pochino più caldo, le massime tra i 25 e i 27, anche sulle Alpi lo zero termico torna verso i 4.000 metri di quota.
Beh, ci diciamo soddisfatti, Claudio?
Ma sì, sembra di tornare a delle condizioni, no?
Quasi normali.
Sì, come dire...
di fine estate.
Esatto.
Come succedeva un tempo.
Zero termico, sì. Salvo lo zero termico a 4.000 metri che prolunga la sofferenza dei nostri ghiacciai,
ma
è infinita, però il resto è direi nella norma.
Nella norma, bene, allora grazie mille a Paolo Valisa, buon fine settimana e grazie per le previsioni.
Grazie anche a voi, a tutti, buon fine settimana.
C'è un altro posto dove le strade non hanno più un nome.
Pensavo proprio a quello, purtroppo.
E quella città è Gaza. Oggi sul Manifesto il titolo è "Non è un film". L'immagine è un fotogramma fortissimo di un funerale di massa di 112 persone in una zona orientale di Gaza City. E scrivono "tecniche da videogame per un genocidio", presentato alla Mostra di Venezia il film NAZA, acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. Sempre sul Manifesto si parla del film, appunto, presentato a Venezia, il documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, con le testimonianze agghiaccianti dell'intelligence israeliana. Loro sono i due autori israeliani di No Other Land, quello che è stato realizzato insieme ai palestinesi Basel Adra e Hamdan Ballal. NAZA lavora su una serie di testimonianze pubblicate già su Local Call, più 972 Magazine e sul quotidiano inglese The Guardian, che ha prodotto il film. La TV con la propaganda sempre in onda, una mano che raccoglie le briciole della cena, una coppia su un divano, qualcuno che legge. In basso i locali sono pieni di gente, il traffico luminoso scorre sul lungomare, l'eco delle bombe arriva da lontano. Queste sono alcune immagini. Poi oggi sul Manifesto ci sono le parole dei due registi. Scrivono loro, Yuval Abraham e Rachel Zor: "Israele non potrà più negare i propri crimini. Negli ultimi 3 anni, sui tetti di Tel Aviv, abbiamo condotto interviste notturne a 24 soldati israeliani che hanno avuto un ruolo attivo nell'offensiva di Israele contro Gaza, per lo più ufficiali dell'intelligence che dagli schermi partecipavano a distanza all'uccisione di massa dei palestinesi. Le loro testimonianze costituiscono la base di NAZA. Li abbiamo intervistati non perché fosse l'unico modo per conoscere ciò che Israele ha fatto a Gaza. Eravamo consapevoli che le testimonianze di ufficiali e soldati dell'esercito che ha annientato Gaza, coloro che hanno condotto la sorveglianza, calcolato quante persone innocenti avrebbero probabilmente perso la vita in ciascuna abitazione e dato ripetutamente il via libera al bombardamento di intere famiglie, avrebbero reso ancora più difficile negare i crimini. È un film su un sistema. Si concentra sugli ordini, sulle politiche e sui modelli operativi, non sulle deviazioni da essi. La conclusione che traiamo dalle testimonianze è chiara. L'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza non è stata un tragico effetto collaterale di una guerra contro Hamas, come viene comunemente rappresentato in Israele, bensì un atto premeditato, calcolato e intenzionale. È per questo che una commissione dell'ONU, le principali organizzazioni per i diritti umani del mondo, studiosi palestinesi, israeliani e internazionali, lo hanno descritto come un genocidio. Ma il film non è soltanto una raccolta di testimonianze di soldati. Abbiamo anche rivolto l'obiettivo della macchina da presa verso Tel Aviv e i suoi abitanti durante la notte, interrogando la città nella quale, come una bolla, la vita quotidiana continua, mentre i palestinesi vengono massacrati a soli 60 km di distanza. Abbiamo cercato di osservare i meccanismi del conformismo che rendono possibile un'indifferenza così diffusa.
NAZA porta sullo schermo i soldati israeliani a Gaza. Sì, è stato un genocidio. 25 minuti di applausi per il film presentato a Venezia. Intanto Netanyahu va alla guerra contro lo scoop di Haaretz. Tra l'altro pensavo, scusa se mi interrompo, questa cosa molto intelligente, perché ha mai pensato di costruire dei racconti con le immagini, no? Le interviste coperte sono la cosa più difficile che ci sia, fai parlare persone di cui non puoi far vedere il volto, è tutto abbastanza losco, è tutto fermo, noioso. Sono andati sui tetti, nel buio, e illuminando le finestre delle case che avevano davanti, quindi tu vedi persone che vivono la loro vita normale a Tel Aviv, sparecchiano, vanno, telefonano, e ci sono questi racconti incredibili. Hanno trovato una soluzione davvero potentissima. Vabbè, Repubblica, pagina 14, Netanyahu va alla guerra contro lo scoop di Haaretz, menzogne sul 7 ottobre, il premier fa causa al quotidiano dopo le rivelazioni sul colloquio che avrebbe avuto col leader emiratino Bin Zayed. Meno di 24 ore, tanto ci hanno messo gli avvocati di Haaretz a rispondere alla diffida inviata da Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano sul fatto che il premier era stato avvertito dei piani di Hamas per un attacco imminente. Non ci lasceremo intimidire dal tentativo di mettere a tacere le critiche giornalistiche, né esiteremo a esporre la verità in tribunale. Un processo pubblico su ciò che accadde nei giorni e nelle ore precedenti alla strage è ciò che da 3 anni Netanyahu cerca di evitare, e quindi anche in questo caso è probabile che la sua sia una minaccia temeraria. Haaretz è una spina nel fianco costante per Netanyahu, è stato l'unica grande testata nazionale a dare spazio alle voci dei palestinesi. Milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno accedono al sito e da anni il governo prova a mettere a tacere la testata con pressioni economiche, ostacolando il lavoro dei suoi cronisti.
E sulla prima pagina di Avvenire c'è il racconto di Luca Foschi, che ci dice che a Gaza si muore anche solo per la tonsillite. Ci racconta la storia di un bambino, anche lui, Youssef Said, morto di tonsillite a 4 anni a Gaza. Scrive Luca Foschi: fra le tende poggiate sulla sabbia rovente di Al-Ammudi, area rurale nell'estremo nord della striscia di Gaza, un bambino di 4 anni porta con esitazione una tazza alla bocca. L'amaro del contenuto gli stropiccia il viso. A volte anche gli adulti si rifiutano di bere l'antico rimedio per il mal di gola fatto di aglio e succo di limone. Brucia terribilmente e ha un pessimo sapore, ma Youssef non voleva deludermi, così lo mandava giù tutto. In quei momenti lo osservavo, sembrava un giovane uomo, racconta il padre. Saed Wali Said. Le tonsille infiammate hanno cominciato a dare febbre mercoledì 2 settembre. L'esame della pediatra è stato accurato, ha verificato possibili malattie della pelle per la presenza di insetti e topi, e il piccolo è stato sepolto sul feretro del nonno perché la famiglia non aveva i soldi per un'altra fossa.
Sì, abbiamo letto, se qualcuno di voi è riuscito a seguirci tutta la settimana, la crisi dei cimiteri e delle sepolture a Gaza è diventata un tema, ai noi, devastante, perché oltre ai morti è anche impossibile, non si sa veramente dove metterli. Il Manifesto, pagina 9, un'altra guerra. Gli Houthi prendono Mocha e ora puntano a Bab el Mandeb. Mocha, il nome che è stato dato alla macchinetta del caffè, è in realtà un porto da cui si partivano grandi quantità di caffè etiope. Un nuovo decisivo sviluppo ha riportato i riflettori sulla guerra in Yemen, una guerra sottostimata, sebbene sia strettamente collegata al conflitto USA-Iran nel Golfo, in corso dalla fine di febbraio. I combattenti sciiti Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato la strategica città portuale di Mocha, ottenendo un successo di eccezionale importanza sulle rive del Mar Rosso, ai danni delle forze governative riconosciute internazionalmente e sostenute dall'Arabia Saudita, che, lo ricordiamo, è l'esercito più potente del Medio Oriente dopo Israele, ponendo una minaccia diretta così al traffico marittimo nello stretto di Bab el Mandeb. Non solo, ma tutto il traffico nel Mar Rosso, praticamente controllano il Mar Rosso, e da qui anche l'impennata dei prezzi del greggio. Si tratta della più importante avanzata del movimento sciita zaidita, che già controlla la capitale Sana'a, il porto di Hodeidah, dall'inizio della nuova escalation cominciata nelle scorse settimane nel disinteresse globale. E sì, gli Houthi sono stati messi sotto pressione da Arabia Saudita e Emirati Arabi, sono stati attaccati, dovevano essere, come dire, in qualche modo messi lì, un po' in quarantena, e invece non solo hanno reagito militarmente, ma Emirati Arabi e Arabia Saudita si sono sparati tra di loro, e quindi loro hanno scatenato un'offensiva che sta cambiando anche qui le sorti della quella che chiamano geopolitica, che di fatto è, come abbiamo già detto più volte,
dell'avanzata degli Houthi. Scrive anche oggi anche sul Corriere della Sera Guido Olimpio, che parla di missili, droni, barchini e quasi 100.000 uomini. La milizia è la nuova arma. Riyadh si è mostrata ancora una volta impreparata, e lo schieramento dei governativi è da sempre indebolito dalle diverse componenti. Qualche mese fa è esplosa la battaglia tra le milizie sponsorizzate dagli Emirati, altro attore, e le truppe aiutate da Riyadh. Uno scontro risoltosi con la vittoria dei secondi, ma che ha finito per favorire gli Houthi. All'opposto, i militanti sciiti hanno dato prova di compattezza e, pur essendo alleati di Teheran, hanno anche agito in modo autonomo. Contano su quasi 100.000 uomini, dispongono di missili, droni, barchini, esplosivi, mine, l'arsenale necessario per ostacolare la navigazione. È un quadro dove l'Iran ottiene dei vantaggi perché può dettare parte del gioco sia a Hormuz che nel Mar Rosso. Come qualcuno ha scritto, è questa la vera bomba in mano al regime. C'è grande incertezza su cosa faranno Pakistan e Turchia, due paesi con i quali l'Arabia ha firmato un patto di alleanza. Islamabad si è limitata a lanciare moniti, ha escluso per il momento qualsiasi intervento, cavillando sui dettagli dell'intesa che non si applicherebbe a questa situazione.
E allora le zucche spetasciate ci vengono in aiuto, gli Smashing Pumpkins con Disarm, che ci porta poi, che va sempre bene Disarm, e ci porta anche al prossimo argomento. Queste campane, questa solennità forse ci portano al
alla convention addirittura.
Ma sì, no, più che altro pensavo all'11 settembre, però già che ci siamo.
Beh, però prima forse è meglio tornare, perché oggi i giornali ne parlano un po' in ritardo, però insomma raccontano quello che è successo alla convention di Dallas del Partito Repubblicano. Scrive... ma aspetta, Viviana Mazza: se vinco $5,000 a cittadino, ne abbiamo parlato ieri, ma anche la destra ora critica Trump. L'annuncio di dubbia legalità è stato fatto alla convention per le midterm, ma la manovra costerebbe 1200 miliardi. L'articolo è costellato di foto, insomma un po' di folklore che abbiamo imparato a conoscere con Trump, persone con un cappello da cowboy, con sulla bandiera americana e la giacca commemorativa dei 250 anni dell'indipendenza, con scritto No King, Just One Bad Ass POTUS, che ha fatto l'America grande again. Poi Monica Ricci Sargentini ci ricorda che questo annuncio di $5,000 è una delle tante promesse che Trump ha fatto, l'aveva già fatto nel febbraio 2005 dicendo che avrebbe dato i dividendi del Doge, cioè del risparmio ottenuto dal Dipartimento per l'efficienza governativa di Elon Musk, che poi insomma non ha portato a casa nulla, quindi sono sfumati. Lo stesso aveva garantito che i proventi dei dazi sarebbero fruttati $2,000 alle famiglie, ma non è successo. Insomma, bisogna stare attenti alle promesse. Poi, per quanto riguarda invece la lotta interna per chi sarà il successore di Trump, JD Vance scalda i motori per la corsa nel 2028. Donald ha scelto lui, scrive sempre Viviana Mazza sul Corriere. Il vice allunga sul rivale Rubio a colpi di raccolte fondi. Il presidente avrebbe smesso di chiedere agli ospiti delle feste: meglio JD o Marco, cioè Marco Rubio. C'è un'incognita, il problema più grosso per il vicepresidente è rappresentato dalle fratture nel movimento MAGA.
L'11 settembre è riscritto nelle scuole USA, 25 anni dopo per gli studenti americani è diventato storia. Circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero quasi 3.000 persone a New York, al Pentagono e nei cieli della Pennsylvania, scrive Avvenire in prima pagina. Ma col ritorno di Trump alla Casa Bianca si stanno affermando riletture in chiave quasi solo celebrativa. Il rischio è che si riduca tutto a una contrapposizione polarizzante, senza spessore storico. L'approfondimento di Elena Molinari su Avvenire.
C'è anche oggi un inserto del manifesto La traccia del secolo. Scrivono: la storia non è cominciata alle 8:46 di New York 25 anni fa e nemmeno la crisi dell'impero americano, ma quel giorno, quella sequenza di morte in diretta ha indicato con nitido orrore una prospettiva di guerra permanente, quella nella quale viviamo. La prospettiva di guerra permanente è ripresa da molti autori. Nell'inserto del manifesto ci sono contributi di Alessandra Annoni, Marco Bascetta, Leonardo Bianchi, Giovanna Branca, Marina Cattuti, Luca Celada, Giulia Dagnolo Vallan, Mario Di Vito, Ida Dominiani, insomma Francesco Strazzari, Alberto Negri e molti degli autori anche che sentiamo noi qui nel programma.
E infine anche sulla stampa c'è un inserto molto lungo, un po' più classico, il racconto proprio delle torri fumanti, gli giornalisti che erano lì, e poi Bolton, l'allora sottosegretario di Stato, che fu il falco, uno dei primi falchi, che dice: così nacque la caccia ai jihadisti, ci spiega come decisero di reagire politicamente, e la nostra capacità di convivere con il dubbio di Gerico Carofiglio. Ovviamente c'è anche un altro 9 settembre in Cile. 11 settembre, il manifesto. Claudia Fanti, a 53 anni dal golpe fascista, ordito dagli Stati Uniti per porre fine all'esperimento socialista di Allende, la destra pinochettista è di nuovo al governo e sta lavorando a un altro stato di eccezione. Pagina 16 del manifesto, ovviamente ricordarlo che ritornano a volte.
Tutto ritorna. Torneremo anche noi sui fatti dell'11 settembre, però adesso sono le 6:59, noi restituiamo la linea al giornale radio per gli aggiornamenti, torniamo tra poco con le prime pagine.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di questo venerdì 11 settembre, questa è Presto Presto a Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampagli e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Partiamo con La Repubblica, che titola: Meloni nella palude. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze.
C'è un po' di confusione perché il Corriere della Sera invece titola, come diciamo secondo quanto dice il governo, Meloni 2 punti, tornano le preferenze. Quindi ci sono o non ci sono queste preferenze? Senato, sia l'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Alt alla proposta dell'opposizione. Il centro-sinistra attacca, non è vero che tornano le preferenze, la Premier siete voi a non averle mai volute. Insomma, siamo nel teatrino elettorale.
Sì, è abbastanza ambiguo anche il titolo del Messaggero. Preferenze, la maggioranza si blinda. Il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD che appunto reintroduceva le preferenze. Le opposizioni dicono vergogna. Meloni dice tornano fino a 3 nomi sulla scheda. La sinistra non è credibile. Conte e Renzi accusano voi incoerenti.
Domani rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze. La destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini. Restano i capilista bloccati. La Premier ha preferito salvare le poltrone e non scontentare gli alleati.
Vediamo un po' di capirci qualcosa. Nelle pagine interne di Repubblica, Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco scrivono così si apre la crisi. Meloni cede agli alleati le mosse di La Russa. Tra una battaglia di coerenza e qualche altro mese a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni accende la seconda. Ha masticato amaro, conoscendo la voglia di Roberto Vannacci di inchiodarla per questa retromarcia. Ha anche valutato la possibilità di piegare gli alleati, talmente deboli da minacciare senza spaventare troppo. Ma quando infine, a metà mattinata, risente al telefono Antonio Tajani e Matteo Salvini, la Premier tocca con mano una circostanza ovvia, in realtà, fin dal primo istante di questa storia. Se Fratelli d'Italia avesse votato con il centro-sinistra per le preferenze libere, Forza Italia e Lega avrebbero reagito. Non spiega perché favorire 24 ore di tarantella mediatica che hanno ingigantito il peso politico del voto di ieri. Dalla cerchia di Meloni trapela una certa irritazione per le scelte del presidente del Senato, l'unico ad avere la forza politica e l'esperienza per decidere in autonomia se necessario. La figuraccia si poteva evitare, aprire i subemendamenti non sarebbe stato un modo per colpire la Premier, ma un atteggiamento dialogante con le opposizioni in qualche modo sfuggito di mano.
Allora sì, la sostanza è che La Russa è lui che ha accettato i subemendamenti, tutto ha aperto la strada e molti pensano che l'abbia fatto
per mettere in difficoltà Giorgia.
No, più che altro per candidarsi come futuro Presidente della Repubblica. Diciamoci la verità, essendo Presidente del Senato, questa cosa che farà venire i brividi a molti ascoltatori e ascoltatrici, ma è così. Ignazio La Russa si candida Presidente della Repubblica di fatto. Il Fatto Quotidiano, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra, era troppo farsi trovare d'accordo con le opposizioni, e poi va in aula e tira fuori i cartelli, la maggioranza con scritto le preferenze, le abbiamo riportate noi. Insomma, Meloni ritira il sostegno per evitare una nuova Caporetto come a luglio e fa il bluff. Festa tra i progressisti uniti contro i bari. Se saltasse veramente, gran parte del PD potrebbe impedire. Allora, qual è il tema? Invece di incassare il risultato uniti, hanno iniziato a discutere di che cosa fare dopo, ovviamente, dopo fermare il Melonellum. E allora è così, frasi e ragionamenti che rimbalzano dentro il Senato, dove la legge elettorale sembra vacillare. Se saltasse veramente, gran parte del PD proverebbe a impedire il voto nei gazebo, dicono i 5 Stelle, perché a quel punto non ci sarebbe più l'obbligo di indicare il nome del candidato Premier sulla scheda elettorale. Ma Conte poi come si fa a convincerlo? L'avvocato ormai non prevede piani B, vuole le primarie a tutti i costi.
Su Repubblica c'è un'intervista di Francesco Bei a Matteo Renzi che dice: Giorgia non è lucida, la sua coalizione è a pezzi, se restiamo uniti vinciamo noi. Quindi già un po' si colloca nel campo largo. La Premier si è rimangiata pure questa, Salvini e Tajani non controllano più i gruppi, è ora di andare al voto. Scuotiamoci, organizziamo queste benedette primarie e trasformiamole in una festa.
È interessante prospettiva, no, davvero, cioè interessante, bisogna dire che lui ogni tanto dice le cose dritte. Sole 24 ore, BCE, la seconda notizia è questa e capirete perché è molto legata alla prima subito. Sole 24 ore, BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato, cosa sta succedendo? Che Lagarde ha detto l'inflazione sarà ben sopra i target nel lungo periodo e quindi prende atto che l'inflazione c'è e quindi alza i tassi. Il petrolio sale ancora, forte ondata di vendita sui titoli di Stato, rendimenti ai massimi da diversi anni, la mossa della BCE però costa ai mutui con una rata più cara in media del 3%.
Anche Avvenire apre su questa notizia, si innesca la spirale, è il titolo. L'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la BCE alza i tassi del più 0,25%. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio e poi c'è appunto la mossa scontata della Banca Centrale. Meloni dice dobbiamo aumentare la nostra produzione di petrolio.
Eh sì, la destra,
petrolio autarchico.
Il governo è veramente incavolato con la Lagarde, ma questi sono i meccanismi automatici del liberismo della banca centrale. La stampa titola così, sull'energia è scontro, governo industriali, accise un altro taglio, Meloni più petrolio e gas dalle trivelle, Orsini presi in giro su nucleare eppure sulle rinnovabili. Insomma si sono
Presidente
arrabbiati gli industriali, non solo sul nucleare che vogliono, ma anche sul fatto che le rinnovabili sono bloccate da questo governo.
Il Giorno, sempre questa apertura, energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso, mutui. La BCE aumenta il costo del denaro e per un prestito da 150.000 euro serviranno 126 euro in più al mese, non poco.
Ci sono due modi per uscire da questa crisi, uno è come fa Libero, crollano gli sbarchi, viva il governo, insomma i dati della UE dice che sono diminuiti gli ingressi illegali nel Mediterraneo, l'Italia ferma gli scafisti e l'altro è invocare la stabilità.
C'è un editoriale sul Messaggero di Marco Forti, si intitola I numeri veri, i cinque sorpassi dell'Italia, quindi stiamo andando fortissimi Claudio. Vi sono paesi cardine dell'Unione Europea come la Francia e la Germania che vacillano paurosamente alle prese con gravi derive economiche e politiche, incombono innovazioni di cui è difficile prevedere la portata e le conseguenze, come l'intelligenza artificiale, l'avvento degli umanoidi e, non dimentichiamolo, sono passati solo pochi anni da una pandemia che ha scosso profondamente il mondo e le nostre società, lasciando strascichi pesanti. Anche l'Italia di 15 anni fa, nel contesto attuale, avrebbe vacillato. Invece, il nostro paese adesso ha fatto riforme, ha gradatamente recuperato competitività e credibilità e oggi gode perfino di una stabilità politica che, guardando fuori dai nostri confini, sembra una rarità.
Andiamo fortissimo, questo governo è stabile, non tentenna e quindi voi italiani che avete da lamentarvi? Su Domani il rapporto COP 2026 dice così, l'Italia non sa più crescere, preoccupati dalla situazione economica, una zavorra per il 78% dei cittadini, con stipendi fermi, perdita di potere d'acquisto, gli italiani sfuggono allo stress ricalibrando i propri stili di vita, meno sprechi, più attenzione alla cura del benessere personale, è la fotografia del paese scattata dal rapporto COP 2026, consumi e stili di vita, un paese in stallo, contrassegnato da una sempre più forte polarizzazione sociale, con una classe media in grande difficoltà.
Il Manifesto, Roberto Ciccarelli ci dice come aggirare i miraggi statistici spacciati dai meloniani. Ci dice che il lavoro cresce per gli over 50 e diventa sempre più povero. Negli ultimi 5 anni, dal 2021 a oggi, ci sono stati 1,6 milioni di occupati in più, ma il lavoro è povero ed è trainato dagli uomini over 50, non dai giovani né dalle donne, sostiene l'Istat. L'inflazione è cresciuta a causa della guerra di Trump in Iran, il caro carburanti e delle energia. Così sono stati vanificati i modesti aumenti dei salari che in più non hanno recuperato l'inflazione accumulata dall'inizio della guerra russa in Ucraina. E in Italia cresce la percezione del rischio povertà, dice un'indagine barometro 2026 Ipsos Secur Populaire presentata ieri a Bruxelles. Questo è il sintomo di una crescita che produce occupazione povera, tipica di un'economia a basso valore aggiunto, come dimostrano i dati della produzione industriale, anch'essi resi noti ieri, al ribasso e stabile dopo un calo pluriennale esploso sotto il governo Meloni.
Del voto di scambio con cui Trump cerca di corrompere gli americani, questo è il titolo di Domani, $5.000 a chi mi vota, vi abbiamo già detto abbondantemente, forse l'unico titolo che manca da ricordare è quello del Manifesto.
Il Manifesto, che titola Non è un film, l'immagine è quella del funerale di massa di 112 persone a Gaza, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia il film Naza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. Adesso sono arrivate le 7:13, passiamo la linea a Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.